Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro nelle vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il Sirace è un libro dell'Antico Testamento, uno dei libri di Sapienziani. Riflette la fede di un popolo che sta ragionando sulle cose di Dio a partire anche da ciò che sperimenta, ciò che contempla, ciò che si muove nel cuore di questi uomini che rileggono la storia a partire dalla legge che Dio gli ha dato. In questo libro del Siracide c'è un brano piccolo, l'abbiamo letto questa sera nella prima lettura, un brano che fa riferimento a un sommo sacerdote che aveva avuto l'onore di ricostituire il culto, di rimettere in piedi un culto vero, autentico, profondo, coinvolgente, e che aveva anche fortificato nello spirito la città, Gerusalemme, perché potesse affrontare le insidie che le venivano dall'esterno. Allora, questo libro del Siracide, scritto, immaginate, nell'Antico Testamento, qualche secolo prima della venuta del Signore, guardate come si esprime: ecco chi nella sua vita ricolò il tempio e nei suoi giorni fortificò il santuario, ai suoi tempi fu scavato il deposito per le acque, eccetera. Dice: premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro l'assedio. Noi possiamo prendere questo brano e non attribuirlo intimisticamente, no, alle nostre aspettative, alle nostre immaginazioni. Oggi festeggiamo San Francesco d'Assisi, quante immagini abbiamo appiccicato addosso, abbiamo fatto diventare il padrone degli animali, non so che cosa, cosa fa la Chiesa? Prende questo brano dell'Antico Testamento e con questo brano legge la storia di Francesco, perché si fa così, amici. Si prende la scrittura non per proprio uso e consumo, ma per interpretare la storia. E che diceva questa storia? Diceva che cadendo un modo di pensare dell'uomo, un modo di costruire la società, l'economia, al tempo del 200, quando ormai l'era feudale era di sgoccioli, dovendo affrontare il periodo comunale con un modo di pensare l'uomo al centro dell'universo, ecco che Francesco si trova ad essere interprete di questo tempo. Dio gli ha messo dentro questo spirito la capacità, cioè, di riconciliare un'attesa con una serie di eventi che la storia molto vorticosamente, già a partire dal comune di Assisi, stava cominciando a produrre. Allora che fa la Chiesa? Dice: bene, che cosa ha fatto Francesco? Ha fatto questo: ha riparato il tempio nei suoi giorni, ha fortificato il santuario, cioè ha interpretato il culto a Dio in un modo nuovo, tenendo conto di quanto era la tradizione che l'aveva preceduto. Riproduce per la generazione che viene un modo di pensare Cristo, di pensare il rapporto con Lui e di viverlo autenticamente, non più legato alle vecchie forme, ma forme nuove che non contraddicono, che non tradiscono la sostanza, semplicemente la ripropongono. Guardate, è Francesco, San Francesco, che sta facendo questo. Penso che sarà relativamente che oggi, in questo tempo, un altro Francesco sta interpretando questo culto non per riadattarlo al modo di pensare, come dicono male, non lo sta riadattando, sta pensando la relazione con Dio in un modo ancora più comprensibile per gli uomini, perché gli uomini non si sentano ostacolati, messi in difficoltà, perché capiscano chi veramente gli sta dando incontro. Allora dice questo brano di Siracide, no? Facciamo questa esperienza insieme adesso. Pensiamo a Francesco e non a quel solo sacerdote che manco conosciamo. Dice Siracide, come era stupendo quando si agitava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il velo. Guarda a questa figura, come era stupendo questo piccolo uomo, neanche tanto bello, neanche tanto appariscente. Quando usciva dal suo rapporto con Dio, dal santuario, dalla sua relazione con Dio, come quella notte trascorsa in una caverna col desiderio di recitare il Padre Nostro, ne uscì al mattino avendo detto solo Padre, avendo aperto solo la porta di questa relazione, pieno e dello stupore di poter chiamare un Dio apparentemente tanto lontano, con un attributo così vicino, Padre. Chi lo diresti se non a chi esercita nella tua vita un'autorità paterna, familiare? Così, che cosa dice la Siracide, cosa dice, no, questa tradizione? Dice che c'è un modo nuovo e migliore per entrare nel cuore di Dio che Cristo ci ha aperto. E questo è un po' il senso anche della seconda lettura, che calza benissimo con la festa che celebriamo, tratta dalla lettera ai Galati, proprio quella lettera in cui San Paolo dice sono stato crocifisso con Cristo, cioè la mia vita aderisce alla vita divina attraverso le piaghe di Gesù. Sono diventate per me un sigillo quelle piaghe che avvicinano il mio desiderio alla sua volontà e la sua volontà, la mia possibilità di realizzarla, cioè di desiderarla, di amarla, di farla diventare ancora carne. Tutte le generazioni, dice allora San Paolo in questo brano, io sono stato crocifisso e il mondo è stato crocifisso per me. Non c'è niente della storia che non entri dentro questa logica della passione, morte e resurrezione, che poi sono i tre pilastri autentici della fede. Senza questi tre pilastri ogni religiosità non ha senso. Noi crediamo nella passione, nella morte e nella resurrezione del Figlio di Dio, perché nella nostra vita questo siamo chiamati a sperimentare. Allora dice San Paolo, questa è la legge, questa è la Torah, questa è la volontà di Dio, non c'è più bisogno della circoncisione, cioè non c'è più bisogno di osservare quelle vie tanto difficili, tanto impervie, tanto complesse, pur gloriose come Israele ritiene, però così lontane per chi invece viene dal paganesimo, per chi viene dal mondo, per chi come te si lamenta continuamente di non avere un linguaggio per parlare a Dio faccia a faccia. Dice San Paolo, bene, non esiste più la circoncisione, esiste questa circoncisione del cuore. Non più le azioni che ripetono quello che dice la legge, ma il cuore che ragiona secondo la legge, che guarda i fatti secondo la legge e reagisce e interagisce con la storia come Dio ci ha messo nel cuore. E qua ancora vedi, no, in controluce la figura di questo santo che tutti quanti noi amiamo così tanto. Poi finalmente la perla preziosa di questa antologia che è il Vangelo è Gesù stesso che parla e dice a Dio: Padre, ti benedico perché tu hai nascosto queste cose alle vie degli intelligenti e alle vie dei sapienti, tant'è che questi quando parlano tutto dicono meno della tua grandezza, tutto esprimono meno che del dono di grazia che tu ci hai dato. Si sono persi nell'orgoglio delle loro ricerche, si sono perduti e si sono allontanati. Ma le hai rivelate piccoli, come hai fatto a rivelarle piccoli? L'hai fatto in un modo semplice, non hai fatto una scuola per i piccoli, no, ci hai dato una grammatica che tutti possiamo capire, quale? L'umanità del verbo. Ma chi lo poteva vedere Dio? Dice Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio di Dio che è nel seno del Padre, lui ce l'ha fatto conoscere. Lui solo che ha visitato le profondità di Dio le ha ritradotte perché ogni uomo le capisse. Come le ha ritradotte? amando, usando misericordia, avvicinando e lasciandosi avvicinare, parlando ai piccoli, parlando con semplicità, operando i prodigi che liberano gli uomini e li rendono più uomini. No, marionette in mano alle mentalità di questo mondo. Guardate quanto a volte gli uomini sono sciocchi. Io non nego il dolore e la sofferenza profonda che certe circostanze della vita di alcuni possono generare, ma la croce, cioè il dolore delle nostre realtà personali, non mi fa vedere tante cose, la croce la portiamo onorevolmente aderendo a questa grazia, sapendo che il Figlio di Dio ci ha messo le mani sopra. Non la sbagliamo in questa croce. Non la usiamo per andare perfino contro la madre che ci ha generato. Ma che cosa avevi promesso? Non avevi promesso la tua vita? Non avevi promesso il tuo celibato? Non avevi promesso tutto quello che ti riguarda? Cosa vuoi se non che Dio riconosca questo celibato e lo prenda? E come diceva uno, ho detto giusto. Ed è per questo che lo vedete, perché il mondo è pieno di bocche che parlano e spesso appartano. Allora dice Gesù in questo caso: Padre, tutto mi hai dato tutto e io ho capito che io posso ridare tutto quello che mi danno a tutti. Dice: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno può accedere al Padre se il Figlio non glielo permette. Ma il Figlio può non permettercelo? Quando ci guarda, che cosa guarda? Non guarda la nostra umanità? E lui dell'umanità che si è scandalizzato? No. L'ha presa, l'ha assunta. Se l'ha assunta, se l'ha presa anche lui, allora può compatirci, dice la lettera di Ebrei. È un sommo sacerdote che può avere compassione di noi, perché sa la nostra carne, che cosa desidera, la nostra carne dentro quali trappole può cadere. Ma lui che è libero. E non è condizionato da nulla, se non dall'amore che ha verso il Padre, non cade mai in queste pratiche, non è mai condizionato in difficoltà. Allora dice Gesù, allora se avete capito questo, guardate qua c'è proprio tutto San Francesco, tutto, lo puoi guardare mentre dico queste parole. Dice Gesù, allora se avete capito che Dio viene nella tua carne, e nella carne viene a salvarti, a conoscerti, a farsi conoscere. Allora avvicinatevi, venite a me voi tutti che siete stati affaticati, oppressi dalle cose di questo mondo. E io vi ristorerò, perché io posso farlo, perché io conosco le vostre esigenze, perché io so di che cosa avete bisogno. Mettete sulle vostre spalle non il gioco di una legge o di una tradizione assurda, mettete sulle vostre spalle il gioco dell'amore, il gioco della misericordia, il gioco, dolce gioco di questa umanità che io sono venuto a condividere con voi. Francesco questo fa, si lascia mettere questo gioco addosso nella sua cronaca, esprime questo, ma questo gioco, questa croce che Dio gli ha imposto. E su questa croce, attenzione, si lascia sposare da Dio. Configgere su questo palamo nuziale in cui tutta la passione si trasforma in desiderio di eternità, in cui tutto il desiderio di amore umano si trasforma in una voragine di amore divino. Noi, se l'avessimo visto fare da qualche santone da qualche parte, avremmo pure qualche sospetto, ma quando l'abbiamo visto fare da questo poverello abbiamo detto: ma se lui, come dice Agostino, ma se lui perché non ora? Perché non io? Perché non ora? Perché non qui? Perché non per sé? Con questa fede noi attraversiamo la storia. Con questa fede restituiremo un culto nuovo, un culto migliore, un culto autentico a questa generazione un po' malata, pure noi facciamo parte. Forse lo Spirito di Dio, tanto generoso della vita di Francesco, riversare del tuo cuore tanta speranza e tanta consolazione. Padre Santo e Misericordioso, che hai fatto splendere nella vita di San Francesco non solo le virtù eroiche della fede, ma anche la bellezza della speranza, e lo splendore della carità. Degnati di vistare anche la nostra vita, di convincere la nostra anima quanto al bene, quanto alla vita eterna, quanto alla salvezza. E questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché tu sorregga la tua Chiesa e in ogni tempo la benedica. La tua Chiesa è il nostro Papa Francesco, che emulando la via del poverello sta riconducendo questa generazione a te. Mettilo a riparo dalle molte difficoltà, dai molti nemici. Degnati, Padre Santo, di far splendere il tuo volere attraverso di lui. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi ti abbiamo tradito tutte le volte che non abbiamo amato, né perdonato, né chiesto perdono. Degnati di cambiare il nostro cuore, quanto la relazione con gli altri, ma soprattutto donaci la possibilità di vedere ciò che tu hai seminato nel cuore del nostro prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per i lontani, per quelli che soffrono, per i migranti, per quelli che portano nel cuore la ferita mortale del tuo amore e non sanno viverne in pace. Degnati, Padre Santo, di mostrare il tuo volto a quelli che sono caduti, che sono in difficoltà, che sono preda del male. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi bambini. Tu che conosci le loro vie, conosci i loro pensieri e i loro desideri, mettili a riparo dal pensiero cattivo, dal pensiero serpeggiante, dal sospetto. Mettili a riparo dall'egida del maligno. Sostienili, sorreggili e guarisci. Fa di loro in questo tempo un regno di sacerdoti e profeti. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.